Abbiamo il privilegio di essere, oltre a essere tutti insieme, ma il più grande privilegio che abbiamo è quello di stare alla presenza del Signore. E questo penso che non sia una cosa da poco, ma anche questo è un onore, è un privilegio che il Signore vuole darci. Allora, questa mattina vorremmo considerare assieme dei pensieri che partono dal vedere come in questo mondo ci sono sempre più persone che soffrono di ansia, sempre più persone che soffrono di preoccupazione acuta, diciamo, e l'abbiamo visto anche nello studio che aveva portato Gino Vairo, tutte le conseguenze che poi questa preoccupazione, questa ansia portava. E in Italia ci sono circa 6 milioni di persone che soffrono di preoccupazione, quindi preoccupazione è quell'atteggiamento che io mi preoccupo prima di progettare, di risolvere qualcosa, prima che si verifichi. Tante persone soffrono di ansia, che è quell'agitazione affannosa nel raggiungimento di qualcosa. Pensiamo alla precarietà del lavoro, alla situazione economica del paese, politica. Tante persone, avendo quello come obiettivo, si affannano per cercare di raggiungere un obiettivo, per cercare di arrivare da qualche parte. E vediamo che la Bibbia parla anche di preoccupazione, parla anche di ansia. E quindi vediamo in Matteo capitolo 6 un passaggio molto famoso che sicuramente tutti noi conosciamo. Leggiamo Matteo capitolo 6, leggeremo qualche versetto partendo dal versetto 25. Dice Matteo 6, 25, dice: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Ancora al versetto 31 dice, ripete, non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. E io a questi pensieri ho voluto dare un titolo che è: dov'è il tuo tesoro, lì c'è anche la tua preoccupazione. Possiamo dire quindi quella preoccupazione che ci porta a pensare sempre a una stessa cosa, che ci porta ad essere pensierosi, che ci porta a essere ansiosi, insicuri. E quindi vorremmo vedere insieme questa mattina la preoccupazione dell'uomo senza di Dio, prima di tutto. In secondo luogo vorremmo vedere la preoccupazione anche, una sana preoccupazione che il credente deve avere, e infine vedremo la santa preoccupazione di Dio per l'uomo. Quindi iniziamo col vedere la preoccupazione dell'uomo senza di Dio. E qui abbiamo visto che il Signore accenna a quella che è la preoccupazione dell'uomo senza Dio. Nel versetto, leggiamo sempre capitolo 6, versetto 31 e 32, dice: non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Quindi vediamo che ci sono tre azioni principali che i pagani ricercano, quindi mangiare, bere, vestirsi. Vediamo una visione esclusivamente terrena. Il Signor Gesù non sta dicendo che non bisogna preoccuparsi, bisogna vivere così un po' a casaccio, no. Ma vediamo che come i pagani si affannano, vediamo anche in questo mondo come le persone si stancano, vanno in ansia proprio per cercare di raggiungere queste cose. Faccio un esempio banale, vediamo adesso con i saldi, quante persone che si affollano per cercare di risolvere questo problema, tanti sono in ansia per cercare di prendere l'ultimo vestito, sono proprio cose, diciamo, statistiche che succedono veramente. E vediamo che queste persone ricercano esclusivamente queste cose, quindi una visione esclusivamente terrena, vivono solo per questo. E così vogliamo vedere insieme un esempio sempre tratto dalla scrittura, e è sempre un passo abbastanza speculare, in Luca capitolo 12. vedremo un esempio di una persona che aveva questa visione solamente terrena, era la sua occupazione principale. Luca capitolo 12, leggiamo dal versetto 16. E il Signor Gesù, quindi Luca 12, dal versetto 16, dice: e disse loro questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano, i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. E ancora dice: ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? E così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Quindi vediamo quest'uomo ricco stolto può essere la figura dell'uomo in generale, perché tutte le persone senza Dio, che siano ricche, che siano povere, che siano istruite, meno istruite, ricercano questo, ricercano sempre la ricchezza, ricercano proprio queste quattro azioni che vedremo. Quindi vediamo un uomo che si preoccupava per il futuro, questo è buono, ma lui si preoccupava del futuro, ma di un futuro senza Dio. E quindi diceva a se stesso: riposati, mangia, bevi e divertiti. Quindi pensava di vivere tutta la vita sulla terra. Si era preoccupato di lavorare e basta, perché per ricostruire tutti i granai, mettere, ammassare tutte le cose, comunque c'era bisogno di lavoro. Quindi pensiamo quanto lavoro lui ha speso per il futuro. Quindi lui si preoccupava dell'oggi per il domani. Però vediamo che si preoccupava nel modo sbagliato, perché vediamo come il Signore poi gli dice: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. Non aveva fatto i conti con Dio. Quindi vediamo che era una persona preoccupata di tutt'altro. È vero, non aveva tempo quindi per Dio. E mi ha fatto riflettere al versetto 17, quando dice: egli ragionava così fra sé. E io mi sono chiesto: io come ragiono tra me e me? Quali sono i miei ragionamenti per il futuro? E quindi vediamo che si era fatto un progetto futuro, un progetto ambizioso, un progetto grande. E vediamo che anche oggi, a distanza di 2000 passanni, le cose non sono cambiate. Vediamo le persone che si affannano, sono in ansia per il futuro, persone che cercano di avere una posizione economica, sociale, eccetera, eccetera, sempre più stabile, quindi si affannano per questo, vivono proprio per questo. E vediamo, come ho detto, non aveva capito che il tempo non gli apparteneva. Quindi, dopo aver visto la preoccupazione dell'uomo senza di Dio, una preoccupazione che, ripeto, porta all'ansia, porta a stancarsi, a faticarsi ed opprimersi, vediamo che il Signore Gesù, sempre in Matteo al capitolo 6, dà la soluzione. La soluzione che è anche il secondo punto, e cioè la preoccupazione, la sana preoccupazione che il credente deve avere. E vediamo sempre in Matteo capitolo 6, versetto 33. E dice: cercate, Matteo 6, versetto 33, un passo molto conosciuto, dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Quindi vediamo una frase molto semplice: preoccuparci prima del regno di Dio, come ho detto, è la soluzione all'affanno, all'ansia che questo mondo può dare, che il mondo dà. Quindi preoccuparci prima del regno di Dio significa dare la priorità al Signore. E mi sono chiesto un attimino cosa significa dare la priorità al Signore. Dare la priorità significa quindi dare la precedenza a qualcosa di urgente. Pensiamo al lavoro, solitamente si lavora per priorità, quindi la cosa che è più urgente, la cosa che è scadenza, cerco di farla prima. Una cosa più urgente significa lasciare tutto quello che stavo facendo per fare qualcos'altro. E mi veniva in mente due esempi veloci. Per esempio, alla chiamata di Levi, il Signore Gesù gli disse: seguimi, e Luca 5, 27 dice: Levi, lasciato ogni cosa, si mise a seguirlo. E così i pescatori, Simone e Andrea, quando Gesù li chiama, loro dicono: essi lasciate subito le reti, lo seguirono, perché per loro era prioritario seguire il Signore, per loro era urgente seguire il Signore. Quindi l'importanza di preoccuparci prima del regno di Dio. E vediamo che però a volte il regno di Dio per noi non sembra essere così urgente, vero? Perché diciamo a volte di essere stanchi, di avere altri impegni, pensiamo che per una volta non faccia niente, non andare agli incontri, non andare all'attività, non servire il Signore. Mettiamo magari la scusa che abbiamo un marito, una moglie non credente, quando il Signore ci dice chiaramente bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini, in Atti e poi anche in altri passi della parola. Quindi vediamo l'importanza, questa è la priorità. Bisogna dare la priorità al Signore, come ho detto, in tutte le cose, sempre. Come ho detto, non vale il fatto di dire per una volta che fa. O magari a volte abbiamo delle cene di lavoro, a volte abbiamo magari dei compleanni e non ci presentiamo alla presenza del Signore che ci chiama, alla chiamata del Signore. Abbiamo visto Levi, quando il Signore gli ha detto seguimi, lui lasciò tutto e seguì il Signore. Ma a volte noi facciamo come magari quel discepolo in Matteo 8:21 che disse al Signore, Signore io ti seguirò dovunque tu andrai, ma permettimi prima di seppellire mio padre. A volte noi purtroppo facciamo così e ci dimentichiamo il passo di Isaia, che dice quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano in volo come delle aquile. Corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. A volte noi ci dimentichiamo di questi passi che il Signore ha fatto registrare nella sua parola e dell'importanza che questi passi devono avere nella nostra vita, perché magari tutti lavoriamo, siamo tanto affaccendati, ma il Signore ci dà delle consolazioni, ci dice ok, tu hai lavorato tutta la giornata, hai fatto tante attività, ma io ti do ancora una forza in più, una forza che l'uomo non ti può dare, ma solo io ti posso dare. E quindi questa deve essere la nostra preoccupazione, è vero. E il Signore, come abbiamo detto, dice tutte queste cose vi saranno date in più. Perché il Signore sa che noi abbiamo bisogno del lavoro, abbiamo bisogno di mangiare, di vestirci. Il Signore non è troppo lontano per non ascoltare le nostre richieste. E quindi ancora, cosa si intende per regno di Dio? Per regno di Dio non si intende un club che si frequenta magari quando voglia, quando riesco. Ma vediamo in Luca 17:20 il regno di Dio è Gesù, perché quando dice, quando che loro si chiedevano, i farisei, qual è il regno di Dio, cos'è il regno di Dio, e Gesù gli disse il regno di Dio è in mezzo a voi. Quindi il regno di Dio è dove c'è la presenza di Dio. Il regno di Dio è il popolo, la famiglia di Dio, la Chiesa. E quindi io mi sono chiesto ancora una volta, io mi preoccupo, mi sto preoccupando per questo regno e mi sono fatto una domanda. Perché nelle chiese ci sono sempre meno conversioni, meno persone che si consacrano al Signore? È vero. Magari meno persone che si preoccupano per i fratelli. Eppure abbiamo degli esempi sia nella chiesa sia nella scrittura, come Paolo che dice in Seconda Corinzi che c'erano tante preoccupazioni che lo assillavano. E mi sono chiesto, questo non succede forse più perché mi sto preoccupando solo dell'avanzamento del mio regno, mi accontento solo magari di frequentare gli incontri e quindi mi preoccupo solo della mia famiglia, del mio lavoro e quindi di conseguenza non ho tempo per evangelizzare. Quando sono stato in Germania c'era un fratello che aveva detto che all'inizio tutti andavano in chiesa, no? C'erano tanti dicenti credenti, tante persone che andavano appunto al Signore, ma vediamo che quando c'è iniziato a essere il boom economico, diceva che quando le tasche si riempiono, le chiese man mano si svuotavano. E ciò non partiva dall'incontro di preghiera come potrebbe sembrare, ma ciò parte proprio dall'evangelizzazione, quindi una cosa che si inizia a togliere piano piano. E vediamo invece quindi l'importanza di cercare prima il regno di Dio. E abbiamo l'esempio per eccellenza. L'esempio per eccellenza lo troviamo esclusivamente in Cristo Gesù. Il Signor Gesù, con questo progetto, quindi messo in atto da Dio Padre, poi messo in pratica da Gesù, vediamo che è una santa preoccupazione che Dio ha avuto. E questo lo vediamo in Matteo 11:28, perché il Signore sa la condizione dell'uomo senza Lui. In Matteo 11:28 c'è un appello che il Signore fa, è un appello che il Signore vuole fare ancora questa mattina. e diciamo ti devi ritenere ancora benedetto che il Signore ti sta dando questa ulteriore possibilità questa mattina, perché non è un caso che sei venuto alla sua presenza e lui ancora questa mattina ti dice: venite a me, puoi dire, puoi mettere il tuo nome, vieni a me. Voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. È vero, magari non ti senti affaticato e oppresso, ma lo vedi che questa vita è sempre la stessa cosa, no? Lavoro, famiglia, casa, lavoro, famiglia, casa. Quindi vai avanti, ti stanchi sempre di più, finché non arriva la morte, perché dopo ti sei così affannato per tutte le cose del mondo, non hai avuto tempo per il Signore, però poi arriverà la fine e ti verrà richiesto cosa hai fatto del messaggio di Gesù. E quindi vediamo questa preoccupazione di Dio, che Gesù dice proprio: venite a me. E vediamo che il Signor Gesù ci ha dato la priorità. Lo vediamo in 1 Pietro 1,20. È un versetto che abbiamo letto anche giovedì. Lo vogliamo rileggere velocemente. Vediamo come il Signor Gesù ci ha dato la priorità. 1 Pietro 1, versetto, leggiamo dal versetto 20, che parlando di Gesù, quell'agnello senza difetto né macchia, dice: già designato prima della creazione del mondo. Quindi vediamo come il Signor Gesù ha voluto darci la priorità. Quindi prima di creare il mondo aveva progettato la salvezza per l'uomo, perché la situazione nostra, la situazione mia, la situazione tua, davanti a Lui, magari davanti agli uomini no, ma davanti al Signor Gesù, era talmente disastrosa che era necessario, era urgente mandare Gesù. Non ha detto dopo lo faccio, ma era una cosa urgente. E anche qui il Signore mi faceva riflettere, perché il Signor Gesù ha dovuto lasciare tutto. Non ha lasciato un comodo divano di casa, non ha lasciato una casa calda, ma si è dovuto spogliare, si è fatto servo, Lui che era adorato notte e giorno, ed è andato sulla croce per me, per te, che sappiamo oggi ci siamo e domani non si sa. E il Signore ha fatto questo per noi, per amore, per risolvere il problema del peccato. Quindi ha risolto la situazione personalmente, non ha delegato un'altra persona, ma ha voluto risolvere il problema dell'uomo in maniera personale, in maniera singola. E quindi vediamo in Romani 5,6 dice: Cristo a suo tempo è morto per gli empi. E ancora in 1 Giovanni 4,19 dice: noi amiamo perché? Perché Egli ci amò per primo. E vediamo ancora nel Salmo 40, lo voglio leggere io, come il Signore si è preoccupato di noi personalmente. È un Salmo anche questo molto conosciuto. Vogliamo, magari lo leggiamo tutti insieme. Salmo 40. E mi veniva in mente come si coccola una persona a cui si tiene molto, come ci si prende cura di una persona a cui si tiene molto. Mi veniva in mente il buon samaritano, la parabola del buon samaritano, leggendo questi versetti. Dice Salmo 40, versetto 1: ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. E non è tutto, ma ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. E quindi vediamo la situazione precedente mia, la situazione precedente dell'uomo prima di conoscere il Signore: ero morto, ma Dio mi ha voluto dare la vita. E quindi mi chiedo ancora questa mattina: come reagisco di fronte al messaggio della croce? Siamo indifferenti? Quindi quanti ancora non conoscono il Signore, resto indifferente nonostante ciò che il Signore ha fatto per te? E anche da credenti ancora ci vogliamo chiedere: resto indifferente al messaggio di Dio? Oppure dico: Signore, ancora in questo 2018 io voglio preoccuparmi per te, per l'avanzamento del Regno, voglio preoccuparmi affinché la Chiesa cresca sia in qualità, ma allo stesso tempo anche in quantità? Oppure mettiamo tante scuse, mettiamo la scusa per esempio che i tempi sono cambiati, non sono più come una volta? Dobbiamo credere, fratelli, nella potenza dell'Evangelo, perché in Romani è scritto che appunto l'Evangelo è una potenza. Quindi lui si riferiva proprio a una dinamite, E quindi mi sono chiesto anche se tutti noi evangelizzassimo, se tutti noi ci impegnassimo, quanto più potremmo fare del bene in questo mondo. Anziché evangelizzare a 4 paesi, ne potremmo evangelizzare 20 dividendoci. Quindi vediamo l'importanza. Il Signor Gesù ha ritenuto venire sulla terra una cosa urgente. Quindi come ritengo io il servire il Signore? Un qualcosa di urgente o un qualcosa che posso fare anche un'altra volta? Quindi questa mattina possiamo adorare il Signore ancora una volta, perché Lui ha dato la sua vita per noi, e allo stesso tempo possiamo esaminarci come stiamo vivendo la nostra vita che il Signore ancora ci ha concesso su questa terra. Amen.
Amen.